si stava discutendo durante l'intervallo sull'aspetto del principio di non contraddizione, no? Che è un aspetto sicuramente importante, perché alla fine abbiamo investito forze ed energie, secoli di forze ed energie, per giustificare delle apparenti contraddizioni presenti in tutta la scrittura, soprattutto anche nella Torah, eccetera. Se voi fate caso, no, anche all'interno della cultura islamica, nel Corano esistono delle contraddizioni, e appunto il principio è quello del versetto abrogante, sapete? L'ultimo versetto annulla i precedenti, quindi se un principio contraddice un altro, si prende quello che è stato scritto per ultimo come vero, e l'altro è abrogato dal versetto ultimo. Questa idea del versetto abrogante sarebbe per noi assolutamente inconcepibile. Però in una cultura semitica, perché l'Islam chiaramente si sviluppa in una cultura più affine a quella dell'Israele biblico, in una cultura semitica il concetto che tutto vada messo insieme e non vada scartato nulla per l'idea della coerenza interna del testo, che è un criterio aristotelico, per la cultura semitica questa cosa è assolutamente inconcepibile. Cioè si deve accumulare tutto, e anche se il racconto ha una palla a noi non ci interessa, perché tanto il racconto è il racconto, in quanto tale deve essere raccontato anche con le sue contraddizioni. Non c'è quella idea di armonizzazione assoluta, ma si conciliano le parti negli opposti e tutto deve essere messo insieme. La cosa e il suo contrario viene messa insieme, la scrittura si basa e principalmente su questo presupposto. Quindi la contraddizione, che magari non può essere quella del perdono, ma ce ne saranno altre, ce ne sono altre, la contraddizione non ci deve né spaventare né far credere meno nella veridicità del testo, perché il testo non è stato scritto nel nostro contesto e secondo i nostri criteri di composizione letteraria. Se uno scrive una lettera, se io vado a fare un tema, sono a scuola e faccio un tema e mi contraddico nel portare avanti una determinata teoria, la professoressa di italiano mi mette 2, giusto? E come principio essenziale è quello che non dovrei contraddirmi, il principio essenziale. Nella cultura ebraica non esiste questo, non esiste neanche la volontà di conciliarle le due parti, non c'è la sintesi tra le due parti devono coesistere, e poi la libertà dell'individuo è la sintesi, che legge le due parti e sceglie, è un principio assolutamente democratico. Leggete il Talmud, leggete la Mishnah, magari proporremo un corso di lettura di testi mishnici e talmudici, che non sarebbe male, non sarebbe male. Fratello Franco Ranocchio, giusto Franco, mi diceva di ricordare, e ci teneva lui, il parroco della parrocchia della Consolazione, Don Franco, mi ha invitato per 3 sere alle ore 18, domani, dopodomani e mercoledì. Quindi chiunque volesse partecipare alle 18 c'è, cioè, questa introduzione generale. San Giovanni a Teduccio, parrocchia della Consolazione. La conoscete voi che siete di qua? Sì, quella là, via.
Via Olivia, via Olivia.
Mi permetto di esemplificare, quella vicina al Bronx.
Quella vicina al Bronx. Allora, se ci tenete questo, mi chiedeva di ricordarlo. Sì, il tema è estremamente semplice e abbastanza, è più un'introduzione ad antico, nuovo e sintesi tra antico e nuovo, secondo quelle che sono le linee proprio fondamentali di questo aspetto, però chiaramente secondo quello che poi è anche un po' il mio approccio che voi che abbiamo imparato a condividere in questo tempo, che è un approccio giudaico, quindi l'idea un po' a partire da questo, da questa prospettiva di introduzione all'Antico Testamento, al Nuovo Testamento, e poi una serata di sintesi tra gli aspetti dell'Antico e del Nuovo che si incontrano. Allora, quindi questo, va bene Franco? Allora, riprendendo adesso, veniamo alla tematica del figlio dell'uomo. Come è stato detto nell'introduzione, il capitolo 7 del libro di Daniele già appartiene ad un'altra sezione. Lo abbiamo già detto il motivo, il capitolo 7 è ancora in aramaico, attenzione. È un capitolo, quindi non è il motivo linguistico, ma è il motivo dei temi trattati, perché qui, mentre ora, come avete visto, abbiamo letto dei racconti di corte, come li abbiamo definiti, quindi c'era un racconto in terza persona di questi personaggi che vivevano presso la corte di diversi re, adesso invece è Daniele stesso a parlare in prima persona e a raccontare alcune visioni che ha avuto. Nei capitoli da 1 a 6 Daniele non ha avuto nessun tipo di visione, non ha visto niente. Dal capitolo 7 in poi, 7 e 12, Daniele vede qualcosa. Questa parte dei racconti è quella che è definita in maniera più stringente, in maniera più propria, apocalittica. Apocalittica nel senso che qui quelle immagini sintetiche, ricordate, no? L'apocalittica che cosa fa? Traduce la storia in immagini sintetiche per sovrapposizione. Qua, in questi capitoli, dal capitolo 7 al capitolo 12, questo processo è portato alle estreme conseguenze. Secondo poi delle immagini costruite che sono completamente fuori dalla realtà, nel senso che se non si conoscono le chiavi di lettura di queste immagini, le immagini restano oscure e incomprensibili. Quindi ogni immagine veramente, mentre nella storia dei capitoli 1 a 6 le immagini erano collegate alla storia dei personaggi che incontravamo, ad esempio la statua, la testa d'oro, sei tu o re, eccetera, in questo caso le immagini sono spostate in un contesto storico diverso da quello della narrazione, quindi sono un po' più complicate da interpretare. Primo punto, prima vedete contraddizione, nel primo anno di Baldassar, sto leggendo il capitolo settimo, noi al capitolo sesto stavamo con Dario, quindi già eravamo passati ai Persiani, al capitolo settimo si torna indietro di nuovo a Baldassar, re di Babilonia, quindi già non si capisce bene, vedete c'è un taglio nella struttura del testo, perché c'è un ritorno indietro e questa cosa è un po' strana. Daniele, mentre era a letto, ebbe un sogno e visioni nella sua mente. Fino ad ora Daniele non aveva avuto sogni, li aveva interpretati al massimo. Egli scrisse il sogno e ne fece la seguente relazione. Io, Daniele, guardavo e da qui, con questo io, comincia tutta una sezione autobiografica nella quale l'autore parla, Daniele parla in prima persona. Fino ad ora era tutto in terza persona, Daniele andò, Daniele fece, Daniele parlò, eccetera. Da questo contesto, da questo momento in poi, Daniele dice io ho visto, io ho fatto, quindi c'è un cambiamento nella narrazione. Ed ecco i quattro venti del cielo. Allora, io Daniele guardavo nella mia visione notturna, ed ecco i quattro venti del cielo si abbattevano impetuosamente sul mare grande, e quattro grandi bestie, differenti l'una dall'altra, salivano dal mare. La prima era simile a un leone e aveva ali d'aquila, mentre io stavo guardando le furono strappate le ali e fu sollevata da terra e fatta stare su due piedi come un uomo e le fu dato un cuore d'uomo. Poi ecco una seconda bestia simile a un orso, la quale stava alzata da un lato e aveva tre costole in bocca fra i denti e le fu detto «Su, divora molta carne». Dopo di questa, mentre stavo guardando, eccone un'altra, simile a un leopardo, la quale aveva quattro ali d'uccello sul dorso. Quella bestia aveva quattro teste e le fu dato il potere. Vedete che immagini complesse nel capitolo 7. Ricordate che tutto è per sovrapposizione, quindi adesso se volessimo interpretare ciascuna di queste immagini dovremmo strappare ali, testa, code e piedi, fare una vivisezione delle immagini per andare ad interpretare ogni elemento dell'immagine. Non lo possiamo fare proprio per questo, ci interessa un'immagine in particolare. Per ora sappiate che queste immagini rappresentano dei poteri politici del periodo. Quindi la successione dei poteri politici, Persia, Grecia, Roma, molto probabilmente già ci troviamo in periodo romano. Ma andiamo al versetto 9. Io continuavo a guardare quando furono collocati i troni ed un vegliardo si assise. Che cos'è un vegliardo? Non me lo chiedete, non lo sa nessuno. Sì, non è esattamente un vecchio, è la questione di interpretazione, non lo sappiamo che cos'è questo vegliardo. La sua veste era candida come la neve e i capelli del suo capo erano candidi come la lana. Il suo trono era come vampe di fuoco, con le ruote come fuoco ardente. Un fiume di fuoco scorreva e usciva dinanzi a lui. 1.000 migliaia lo servivano e 10.000 miriadi lo assistevano. La corte sedette e i libri furono aperti. Apocalisse di Giovanni, vedete, prende proprio testualmente il libro di Daniele. Continuai a guardare a causa delle parole arroganti che quel corno proferiva, una delle bestie. E vidi che la bestia fu uccisa, il suo corpo distrutto e gettato a bruciare nel fuoco. Alle altre bestie fu tolto il potere, e la durata della loro vita fu fissata fino a un termine stabilito. Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Uno simile a un figlio d'uomo. Quindi non il figlio dell'uomo, vi trovate? Perché quando Gesù parla non dice uno simile al figlio d'uomo, Gesù dice il figlio dell'uomo verrà sulle nubi. Uno simile a un figlio d'uomo giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui, gli furono dati potere, gloria e regno, tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano, il suo potere è un potere eterno che non finirà mai e il suo regno non sarà mai distrutto. Vedete che il libro di Daniele, queste espressioni del libro di Daniele sono presenti nella nostra cultura in ogni modo, dall'Apocalisse al Credo, sono espressioni che sono fortemente legate, no, alla nostra fede, il suo regno non sarà distrutto, vi rimanda all'idea, all'immagine che poi i padri utilizzano nel Credo. Allora, che cos'è un figlio d'uomo? Adesso vi deluderò un poco, perché vi deluderò un po'? Perché alla fine è una cosa molto più semplice di ogni speculazione possibile, però cioè nel senso che si può riflettere su questa immagine tantissimo, ma in realtà figlio d'uomo è un'espressione che nella letteratura aramaica e poi anche nella letteratura ebraica viene utilizzata per sostituire il pronome personale io. Allora, frequentissimo, anche confermato da altre iscrizioni. Se io vi dico, io Luigi sono andato a casa e ho letto un libro, in termini aramaici potrei anche dirvi, il figlio dell'uomo è andato a casa e ha letto un libro. È la stessa identica cosa. L'espressione figlio dell'uomo nella letteratura aramaica, nella lingua aramaica, viene utilizzata come sinonimo del pronome personale io. No, io. Io. Perché no, questo è figlio d'uomo, proprio questo. Proprio io viene utilizzato anche quando il re Ciro di Persia scrive dei documenti, o meglio non li scrive lui, ma fa scrivere dei documenti in lingua aramaica, quando parla di sé dice figlio dell'uomo comanda che voi facciate questo. È una forma più mediata, forse meno diretta e un po' più, forse non possiamo parlare di formalità o una forma formale o meglio più educata, ecco, in qualche modo, però sicuramente una forma un po' più mediata quando si parla con qualcuno, ed è una forma molto presente all'interno del linguaggio rabbinico. Se voi leggete la Mishnah, leggete il Talmud, quando i rabbini parlano non dicono io, ma dicono il figlio dell'uomo dice che questo testo significa una determinata cosa, è un'espressione fissa. Quando se noi leggiamo questo testo potrebbe essere molto semplicemente uno simile a me. Semplicemente, questo di Daniele. Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a me, giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. So che è più deludente forse l'interpretazione di questo, ma quando Gesù dice il figlio dell'uomo verrà sulle nubi del cielo, Gesù dice io verrò sulle nubi del cielo. E gli è stato ma era simile, infatti qua Daniele non dice sono io, ma dice uno simile a me, quindi un essere umano per intendere, no? In termine più uno simile ad un essere umano, uno simile a me. E nel caso di Gesù, Gesù stesso quando dice il figlio dell'uomo non ha un posto dove reclinare il capo, no? Per esempio, io non ho un posto dove reclinare il capo. Questo è testimoniato dalle fonti letterarie, quindi non è un'interpretazione del testo, nel senso che io ho interpretato il testo in un determinato modo. Dalla cultura e dalla lingua aramaica emerge che il termine figlio d'uomo viene utilizzato come sostituto del pronome di prima persona singolare. Bar Enash, figlio dell'uomo in aramaico, Ben Adam in ebraico, ma in ebraico non è una formula ricorrente. Bar in aramaico significa figlio, Enash è la forma aramaica di Enosh ebraico, Enash in aramaico, Enosh in ebraico. Bar, altrimenti sembra barra proprio, Barabba, no? Bar Abba significa figlio del padre, Bar Abba, Barabba, il nome di Barabba significa il figlio del padre. Chi volete, il figlio del padre o Gesù di Nazareth? Molto interessante la domanda se fatta così in un contesto di lingua aramaica. Chi volete, un figlio del padre o Gesù di Nazareth? E loro dicono vogliamo il figlio del padre, non vogliamo Gesù di Nazareth. Salva il figlio del padre. Allora, Bar Enash, Enash, proprio per indicare questo aspetto, qual è la differenza? Perché noi abbiamo diversi termini per dire uomo in ebraico e in aramaico. Allora, c'è il termine Enosh, che significa questo archetto sopra, no? Indica che si legge Sh, l'Africa sì. Allora, Enosh, ma beh, un altro termine che noi abbiamo incontrato un po' più spesso, no? Adam. Adam, un altro termine. C'è una differenza, poi c'è un altro termine ancora, Ish. 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 Isha non è il femminile di Ish, sono due termini completamente diversi, già l'abbiamo detto più volte. Allora, Ish, da qui il napoletano Ist. Ist, non è vero, non è vero, Ist è dal latino. È vero che il napoletano ha tanti semitismi, ma non è questo il caso. Il napoletano ha delle costruzioni molto particolari, è una lingua molto interessante. Allora, qual è la differenza? Enosh indica l'uomo in quanto mortale, quindi è proprio l'aspetto mortale dell'uomo, indicando proprio l'apparenza, la visibilità, l'umanità nel senso proprio della fisicità dell'umanità. Enosh, infatti quando nella Bibbia trovate la traduzione mortale, mortale, il termine ebraico è Enosh che si trova dietro a quella traduzione, per non tradurre poi uomo, altrimenti si potrebbe confondere con Ish. Adam significa uomo in quanto sostanza, quindi in quanto essere umano, quindi già che si identifica con una comunità probabilmente, già che si identifica come qualcosa di diverso da altro. Io sono uomo perché non sono animale, non sono pianta, quindi in questo senso. Mentre invece la mortalità mi accomuna con tutti gli altri esseri, Adam già è l'uomo che si riconosce come qualcosa di diverso dagli altri esseri. Il termine Adam è legato alla parola Edom. Edom significa rosso. E Adama significa terra. Questo è legato al sangue. Adam è legato al sangue, ed è questo l'aspetto che lo rende rosso, perché sangue è vita ed è un aspetto identificativo per l'uomo. Infatti un'altra etimologia che danno gli ebrei, però, ma non è un'etimologia corretta da un punto di vista scientifico: A significa colui che, in ebraico, colui che, Dam significa sangue, quindi colui che ha il sangue, secondo un'etimologia ebraica, ma non è un'etimologia scientifica. Adam è rosso, indica l'uomo come essere umano. Ish invece indica l'uomo in quanto maschio. Il termine Isha donna, Isha, donna, deriva da un'altra radice, deriva dalla radice, vabbè, questa è un'altra cosa, Anshat. Questo invece viene dalla radice, proprio la radice Ish è una radice primaria, quindi non deriva. Anshat, che significa moglie. Indica la donna come colei che è legata all'uomo. Non esiste un termine per indicare la donna in quanto donna a parte. Nasce come essere legato all'uomo. Quindi non è il femminile, il termine accadico è ashatum, significa moglie. Non esiste nelle culture semitiche un termine che indichi la donna come indipendente, ma legata all'uomo. Però è interessante perché la Bibbia, che già ha una visione più laica del mondo, lega l'uomo e la donna alla stessa radice. Dice si chiama Isha perché viene da Ish, quindi tutti e due hanno una loro dignità propria, anche se da un aspetto etimologico la donna è legata indissolubilmente all'uomo come essere. Guardate, no, che nella scrittura si chiarisce che la donna può non sposarsi, quindi la donna ha questa libertà biblica, perché nella scrittura si dice non è bene che l'uomo stia da solo, quindi l'uomo è obbligato a sposarsi perché non è bene che stia da solo, la donna può scegliere se sposarsi o no, quindi la donna godeva di una libertà maggiore da questo punto di vista rispetto all'uomo. Sì. Era una vergogna che l'uomo non si sposasse, non era una vergogna che la donna non si sposasse.
Ed...
Sì, vabbè, ma non so se questa è l'interpretazione, cioè la donna come presentata dal racconto della creazione sicuramente è un essere superiore all'uomo. Dal racconto della creazione è un essere, no, in generale la donna è superiore all'uomo, invece no, siamo uguali, siamo uguali, le ester, per questo io dico fratelli e ester, perché regine. No, è appunto la superiorità della donna, vedete, nella cultura, nelle culture del vicino Oriente antico, già questo ce lo siamo detti, la donna è colei che conosce il creato, perché mentre l'uomo sta pensando ad uccidersi gli uni con gli altri, la donna sta a casa ed è custode del segreto della vita, perché quando le donne partorivano gli uomini dovevano uscire dalla stanza dove avveniva il parto, sempre era obbligatorio che le levatrici fossero donne, quindi l'uomo non doveva conoscere, non poteva essere messo al corrente del segreto della vita, cioè l'uomo sapeva solo che la donna aveva una pancia, entrava in una stanza ed usciva con un figlio, il processo gliel'avevano più o meno spiegato, ma l'evento nascita in tutte le sue parti era completamente proprietà della donna. Quindi la donna ha il segreto della vita e poi le donne erano coloro che conoscevano la medicina è al femminile, nel senso che le donne erano coloro che conoscevano i segreti della natura, perché mentre gli uomini facevano la guerra le donne sperimentavano le piante. Qualcuno moriva pure nella sperimentazione. E Gavi dice: proviamo una pianta nuova oggi, è apparsa una nuova pianta nel giardino. Però diciamo che le sperimentazioni non andavano sempre a buon fine, ma le cavie erano gli uomini che tornavano dalle guerre. Cioè, senti, ho messo insieme un po' di pozioni varie, mi pare che potrei. Prova. No, però l'idea è questa, che la donna ha più conoscenza. E il serpente parla con la donna perché la donna lo capisce. Adamo non parla con Eva perché Adamo non lo capisce il serpente. Per questo vi dicevo di non interpretare il serpente in senso negativo. La donna conosce il linguaggio degli animali perché conosce il linguaggio della natura. Là non c'è una questione di teatralità. Il serpente con Adamo non parla. Però Adamo non ci sa parlare con gli animali, e poi dà il nome quando Eva ancora non era nata, o meglio, quando Eva gli era ancora attaccata alla costola, perché nell'ebraismo Adam diventa Ish quando viene separato da Eva, ma Adam è uomo e donna insieme, quindi Adamo ed Eva danno il nome insieme perché sono ancora legati. Nella cultura giudaica questo è proprio così, nelle interpretazioni giudaiche è così, nella cultura cristiana è un po' diverso, ma la cosa interessante è che scienza e fede non si possono opporre da un punto di vista biblico, perché la prima cosa che Dio comanda all'uomo è di dare un nome agli animali, quindi gli chiede di conoscere il creato che lui ha fatto e di ordinarlo, quindi la scienza è considerata un dono di Dio come ricerca del mondo che lo circonda. Dio non gli dà un mondo e dice sfruttalo, Dio gli dà un mondo e dice conoscilo e dai un nome alle cose. Quindi dà ad Adamo il compito di tirare fuori dal caos il creato, quindi di dare un ordine. Ora, l'immagine del figlio dell'uomo, quindi, io ve la traduco così come un'immagine abbastanza semplice in sé. L'interpretazione dell'immagine però che è stata data dopo è un'interpretazione che deriva anche poi dalla tradizione patristica. Perché il figlio dell'uomo detto da Gesù di Nazareth pesa molto, perché in crisi di monofisismo, lì dove si voleva magari dire che Gesù era solo Dio, che non fosse uomo ma solo Dio e basta, che la sua umanità fosse apparente ma non reale, in quel contesto il fatto che Gesù parlasse di sé dicendo il figlio dell'uomo aveva un suo peso determinante. Quindi l'immagine dell'umanità del Cristo nella sua piena umanità è un'immagine che è mediata da questo significato e da questo termine. Il figlio dell'uomo è un concetto anche presente in altre culture per indicare, appunto, viene utilizzato anche un po' per indicare degli aspetti legati a queste creature semidivine, quindi creature metà uomo e metà Dio nell'antichità, i semidei, Ercole stesso era un semidio, eccetera. C'è questa idea del figlio dell'uomo mediata in questo concetto, in questi contesti. Però quello che a noi interessa a questo punto è il contesto aramaico ed ebraico nel quale Gesù di Nazareth parla, e nel contesto aramaico, nella lingua propria che Gesù utilizza, il termine figlio dell'uomo, che poi è stato tradotto in greco con uios tu antropo, il termine figlio dell'uomo significa io. Mi dispiace dover, cioè nel senso, ma è estremamente, estremamente semplice, e questo non è interpretato come un dato letterario, cioè un dato di stile letterario chiaro, che si trova sullo sfondo. Il concetto di figlio di Dio l'abbiamo visto quando abbiamo visto il capitolo 3, no? Ricordate che in quel contesto figlio di Dio è colui che è capace di dare la vita fino alla morte, colui che non si tira davanti indietro davanti alla persecuzione. Questo è quello che emerge dal capitolo 3 di Daniele, che è l'unico punto della scrittura nel quale viene utilizzato un figlio di Dio. Ricordate il quarto uomo nella fornace che era simile a un figlio di Dio? Esatto, l'idea del figlio di Dio diventa nel contesto post-danielico, nel periodo di Daniele, nel contesto maccabaico, sinonimo di colui che è capace di dare la vita fino alla morte. A cosa? No, figlio di Davide, perché si oppone? Non si oppone. Non si oppone. Figlio di Davide è fondamentale nel contesto di Gesù per capire che Gesù ha diritto dinastico rispetto al suo sacerdote. Mentre invece gli Asmonei non sono figli di Davide, quella è la cosa fondamentale. Allora, concludiamo con questa osservazione. Ci sarebbe molto da dire sul figlio di Dio, c'è il libro di Matteus che è un'ampia introduzione, un'ampia anche visione, un ampio aspetto, però noi stiamo parlando del figlio di Dio nel libro di Daniele. Allora, su questa base voi potete elaborare e leggere ciò che riguarda il Nuovo Testamento, non mi inoltro perché sarebbe complicato, poi magari mi inoltrerò quando facciamo il seminario di studi, no? Su questo aspetto anche dell'interpretazione del figlio di Dio, mi inoltrerò. Però io non sono molto molto d'accordo con interpretazioni che vadano oltre quello che il testo dice in sé, perché per quanto lo vogliate interpretare come volete voi, figlio dell'uomo significa io in aramaico, poi interpretatelo ad libitum come volete, fatto sta che in aramaico significa io, questo è certo non perché ve lo dico io, ma perché ce lo dicono i testi. I testi del contesto nel quale questo testo va a svilupparsi. Quindi tra un'evidenza interpretativa fuori dal contesto del testo e un'evidenza interpretativa nel contesto del testo, io, ma questo è soggettivo, proprio io e lo sottolineo, preferisco che il testo venga sempre interpretato nel contesto in cui è stato scritto e non fuori dal contesto nel quale è stato scritto.
Possiamo definire riscrive o per esempio interpretazioni molto arbitrarie, che sono quelle che sono venute dopo con il padre della Chiesa. Quindi interpretazione del
l'uomo
come collettività o come essere singolo?
No, le riflessioni dei padri della Chiesa partono da questo presupposto e sono, lo ripeto, sono fondamentali in un contesto di discussione su monofisismo, eccetera. Quindi quella parola messa sulle labbra di Gesù acquisisce un senso sicuramente ulteriore. Però fatto sta che nel suo significato primario l'espressione barenash è utilizzata nel contesto aramaico semplicemente come sinonimo e sostituto del pronome personale di prima persona per successivamente poi indicare, questo però noi non lo potremmo mai sapere, io vi dico, viene utilizzata forse come una forma un po' più mediata dell'io, meno diretta. come una forma di cortesia, per non dire io penso, ma si dice il figlio dell'uomo pensa, per essere più mediata. Però questa è pura fantasia, perché i madrelingua sono morti, il contesto non ce lo dice, non ci sono testi che ci possano parlare di questo. Quindi questo è fantasia, dire che è una forma di cortesia. Per quanto riguarda i testi nella loro purezza, i due termini io, Anà e Varenosh, Varenash vengono utilizzati come sinonimi.
Stando al testo di Daniele, come dobbiamo interpretare? Gli furono dati potere, gloria e regno.
Ad uno
tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non finirà mai.
Allora guardate, io trovo bellissimo, ma questo è un bellissimo, già non è scientifico, io trovo bellissimo che qua il testo dica, guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a me. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Furono dati a questo che era simile a me, Daniele parla, potere, gloria e regno. Cosa? Esatto, non è Daniele, è uno simile a me. No, simile, attenzione. Non capisco, cioè, dire uomo è dire uno simile ad un uomo, simile a me.
Si potrebbe, volendo riferire a Gesù, che è un uomo
simile a me.
Temporaneamente è anche Dio e quindi va al di là dell'essere solo uomo.
Che cosa? Nel libro di Daniele non è scritto, ma io non posso, attenzione, io non posso utilizzare, vedete, il problema è questo, la lettura trasversale della Bibbia che per secoli continuiamo a fare e continueremo a fare sempre, perché è quello il problema, ci pone a fare così, figlio il libro di Daniele, poi giro subito a Matteo e vado a prendere figlio dell'uomo in Matteo, non si può fare, non è un'operazione di lettura scritturistica, perché la Bibbia, ogni testo ha un suo contesto proprio, allora qua si dice uno simile a me. Quando invece Gesù parla, dice il figlio dell'uomo verrà sulle nubi. Gesù non dice uno simile al figlio dell'uomo. E quando Gesù dice il figlio dell'uomo, dice io verrò sulle nubi. Qua Daniele dice uno simile a me. Là Gesù dice, non dice uno simile al figlio dell'uomo. Gesù dice il figlio dell'uomo verrà sulle nubi. E per questo lo vogliono crocifiggere. Perché Gesù non sta dicendo uno simile. Perché se Gesù avesse detto uno simile, siamo tutti d'accordo, eppure gli ebrei avrebbero fatto un applauso magari, e gli avrebbero detto, lo sappiamo. Ma il problema è che quando Gesù dice il figlio dell'uomo verrà sulle nubi, il figlio dell'uomo poggerà il capo, cioè là Gesù sta dicendo io. Allora più che soffermarvi sull'espressione figlio dell'uomo, vedete con quel figlio dell'uomo Gesù cosa sta dicendo relativo a se stesso. E questa idea del simile al figlio dell'uomo, il fatto che Cristo nella sua umanità sia simile a me, e non sia uomo in senso astratto, ma sia uomo come me, è un'espressione più mediata da questo senso. Però attenzione, dire che sottolineare eccessivamente l'umanità di Cristo e non legarla alla sua divinità contestualmente, quindi parlare di Gesù uomo e separare questo discorso dal Gesù Dio, significa dire che non ci salviamo. Perché l'umanizzazione, il nostro scopo è di divenire dei. Lo scopo è la divinizzazione. Se Cristo non è Dio, io come mi divinizzo se Dio non si è fatto uomo? Non sto parlando in generale, non era poi legato a quello che ci stavamo dicendo. Era una riflessione che partiva da questo. Parlare dell'umanità di Dio e non parlare contestualmente della sua divinità, separare i due discorsi, significa portare tutto questo su un piano che non ci conduce da nessuna parte. Le due cose devono andare a braccetto. Divinizzazione, lo scopo è la teiosis, questa è l'interpretazione dei tali. L'uomo, Dio si è fatto uomo affinché l'uomo diventi Dio. questo era il, esattamente la dimensione, diventeremo come Dio, non diventeremo Dio per un solo motivo, la creaturalità, non si potrà mai rompere il vincolo per il quale noi siamo le creature di quel creatore, lo saremo per sempre creature del creatore. Quello è l'unico vincolo, la creaturalità non sarà mai interrotta, noi saremo eterni, saremo con Lui, contempleremo la Sua gloria, ne parteciperemo, ma saremo sempre Sua creatura, ciò che il principio del male non ha accettato, il fatto di essere comunque, rimanere creatura di Dio.
È il grande respiro dell'Oriente.
No, è fondamentale, cioè è veramente fondamentale, perché tutta la tradizione orientale si porta sul piano della divinizzazione, che passa dall'umanizzazione, ma che ha uno scopo altro. Io devo diventare sempre più umano e accorgermi del divino che è presente nella mia umanità, perché se io divento sempre più umano e resto umano e non mi rendo conto del divino, questo processo non mi porta ad una trascendenza. Allora, l'idea del figlio dell'uomo che verrà sulle nubi, attenzione, perché quando Cristo parla del figlio dell'uomo non sta citando Daniele, sta dicendo qualcosa di nuovo. La citazione di Daniele non esiste più, o meglio, c'è un riferimento, un'allusione, ma non è una citazione, perché lui sta dicendo io verrò sulle nubi del cielo e vedrete la mia gloria come gloria, eccetera.
Io utilizzo allo stesso tempo.
C'è ancora qualcuno o possiamo già dare la parola al nostro presidente? Vieni Gigi. È palese che non lo sentiamo perché è stato fuori per motivi che voi sapete. Allora.
Vorrei soltanto, se Gigi me lo consente, dire due parole, ma due, sarò brevissimo, ve lo prometto. Uno, io vi voglio ringraziare tutti quanti, ringrazio tutti e ciascuno per l'affetto, l'amicizia, la condivisione di un percorso, tutti i vostri volti, le vostre parole, le vostre voci, le vostre vite, le vostre esperienze, le vostre risonanze, i vostri dubbi, le nostre incertezze, le nostre condivisioni, tutto questo veramente mi sa tanto di famiglia ed è un aspetto molto bello, almeno così. La tendenza potrebbe essere quella di interpretare questo sforzo nostro coordinato e abbracciato dalla paternità di Don Gennaro come uno sforzo puramente intellettuale. Da una prospettiva esterna potrebbe essere letta così. Noi sappiamo tutti quanti, ciascuno di noi sa benissimo che non è così, che tutto questo ci richiede tanta vita e tanto sforzo, tante energie, tanti dubbi, perché noi non viviamo la fede in termini consolatori, forse come tanti altri, ma la fede per noi è veramente una cosa abbastanza complicata e dura, no? Quindi io vi voglio ringraziare per questo tempo, questo pezzo di vita che abbiamo condiviso insieme. Lo so che non esistono gerarchie, non esistono, ho imparato da voi che questa idea di chiesa bella e democratica, ma mi sento di dare un ringraziamento particolare a Don Gennaro in ogni caso. A ciascuno di voi, e lo sapete che ciascuno di voi mi sento di avere un rapporto personale con ciascuno di voi, personale, non comunitario, veramente personale. E lo voglio ringraziare perché in ebraico amare significa dare la vita, ce lo siamo già detti. Non esiste il concetto di amore astratto, ma l'amore non deve essere né fatto l'idea ebraica d'amore non è una cosa che si deve fare a cuor leggero, non è una cosa che si deve fare e basta, cioè tu devi dare la vita. Poi se a volte la dai a cuor leggero, altre volte ti pesa un po' di più, questo è un altro discorso. La fedeltà sta nel dare la vita, non nel come la si dà, ma nel darla. Poi la si può dare in una maniera. E io ritengo veramente Don Gennaro sia una persona che dia la vita. Ora, a prescindere da qualsiasi da come, quando e come, una persona che dà la vita, e questa è fedeltà, è una vita spesa alla fedeltà di Cristo, come ogni vita che si spende nella fedeltà di Cristo, che è appunto dare la vita per lui e per i fratelli, è una vita che vale tanto. Quindi io lo ringrazio per la sua paternità che non si è fatta mai mancare in questo tempo.
Io invece ringrazio a nome dell'associazione Il Filo, a nome di tutti, perché Luigi è venuto da noi tutte queste volte, ben 7 volte solo quest'anno, questo periodo. E ogni volta che è venuto da noi penso che ci abbia provocato, ci abbia stimolato, ci abbia dato tanti di quegli spunti per andare a vedere, a controllare, a verificare, a rivedere le nostre posizioni anche mentali, intellettuali, le nostre conoscenze. Io mi auguro che lui voglia farlo sempre ancora da noi per molti
tutta
anni.
La vita, è un po', tutta la vita.
Diciamo che sia un po' come il nostro fratello maggiore, o se vuole o se vuole anche
no, ma non esiste proprio,
però è uno che ci aiuta a proseguire che ci aiuta a proseguire nello studio, nella ricerca.
Mi avete insegnato che c'è una possibilità di proseguire in un determinato modo. Io vi ringrazio Presidente a nome per tutta la comunità, proprio perché mi avete insegnato molto più di quanto io le cose ve le dico dai libri, voi me le dite con la vostra vita, sono due cose molto diverse.
Naturalmente ti salutiamo, ti accompagniamo questo saluto anche con qualche libro, perché più poi ci venga un piccolo contributo per i tuoi studi. Grazie. Anche come facciamo solitamente.
Vi ringrazio.
Grazie
di
a tutti quanti per aver partecipato a questo incontro, e possiamo anche vederci ancora tante altre volte.
Presidente, la foto da Gennaro. Lucio.
Adesso c'è una sorpresa, perché ci sarà l'incontro tra il Vecchio Testamento e il Nuovo Testamento, perché all'Eucaristia abbiamo invitato un suo caro amico, padre Cesare Marcheselli, che concelebrerà con noi e poi si fermerà ancora dopo. Quindi ecco la sorpresa che avete, questo incontro tra l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento. Per quanto riguarda quello che ha detto lui, che lo ringrazio profondamente, non c'è nessun testamento, perché lui non ci lascerà mai, e quindi ecco, buon proseguimento per tutti. Avrete la notizia del seminario quando riusciremo a concordarlo insieme, ecco, per quanto riguarda questo. Perciò adesso ci trasferiamo tutti. Grazie a tutti.
È un volume spettacolare, vero?